lei diceva che siamo noi che scegliamo come porci con gli altri, no? Però noi ci poniamo in un certo modo per come gli altri si pongono con noi. Per cui non è una nostra scelta alla fine. È influenzata dagli altri.
Senz'altro, tu hai ragione nel momento in cui poni l'accento sugli altri. Però qualcuno deve cominciare nel gioco. E io credo che anche qui, in questo momento, qualcuno deve cominciare a stare attenti, ad ascoltare, e in questo caso tu hai cominciato, questo è importante, vuol dire che hai percepito un messaggio, io ti posso rispondere, mi auguro che ci incontriamo in corridoio, ci sorridiamo e abbiamo costruito un rapporto.
Quando lei ha detto appunto di vestirsi, cioè intendeva dire che ognuno in questo periodo, cioè adesso, tra i giovani c'è tipo distinzione nel modo di vestirsi, cioè se uno si veste in un certo modo è classificato, non so, per esempio i metallari sono classificati i metallari, ma anche con dispetto.
Ma hanno sempre classificato le classi sulla base del vestire, no? È famoso il termine sans-culottes della Rivoluzione Francese, perché i sans-culottes erano quelli che non portavano le culottes, cioè i pantaloni attillati dei nobili, perché dovendo lavorare non potevano usare. La mia preoccupazione è che oggi quella che è una fondamentale libertà, molto più libertà di altre rispetto ad altri tempi, non diventi un elemento di discriminazione. Senz'altro noi la prima cosa che facciamo valutiamo l'altro per come ci si presenta. Basta andare in certi ambienti dove giacca e cravatta sono elementi richiesti. La mia è soltanto una preoccupazione, capire perché uno si veste in quel modo. La seconda riflessione, mi è capitato di assistere a performance di più gruppi di musicali, e cosa notavo? Che c'è un gruppo di un certo genere, ci sono i fan, dopodiché cambiavano i ragazzi che suonavano e basta, si svuotava, arrivavano altri, cioè senza, come dire, l'attenzione e la voglia di sentire anche l'altro. Questi secondo me sono elementi di preoccupazione. Se io classifico le persone sulla base del vestito, in secondo luogo se non mi interessa assolutamente nulla di quell'altro perché veste o comunque ascolto una musica diversa.
Lei prima diceva della storia di quelli che si rifanno, che non si rifanno, sì. Però io, cioè, la domanda che gli faccio, se una persona vuole essere accettata dagli altri, però prima non si accetta per com'è, secondo me è giusto, nel senso, se quello lo fa star meglio, ok. Cioè, io non lo farei mai personalmente, però se quello è il modo per accettarsi, è giusto, cioè, secondo me va bene.
E anche qua probabilmente interviene la ragione. Allora, c'è, mettiamo, la chirurgia estetica è nata per problemi di correzione di alcuni difetti che indubbiamente erano pesanti, no? Doppia palpebra, un naso che non ti permette di respirare, perché quindi, probabilmente ci sono degli interventi che sono più che giustificabili. Ma io ti chiedo, se una persona che comunque ha 60 anni e si vuole far fare dei capelli che non ci sono, la sua pelle se la fa tirare perché in questo, comunque i 60 anni rimangono, e non ritieni che stia facendo un'operazione, certo, di su se stessa, no? Ma che qualche problema lo può porre, comunque la vecchiaia va avanti, comunque il tempo passa, è in grado di accettare questo suo cambiamento?
Lì dipende anche dalla forza di volontà di una persona e soprattutto dalla maturità di una persona, perché se io so che sto invecchiando accetto la cosa, però non tutti siamo uguali, perché il mondo è bello, perché è vario.
Adesso puoi dire così, ma fra 20 anni puoi cambiare opinione.
Magari, cioè, io l'anno scorso non mi accettavo, quest'anno mi accetto. Tu quest'anno ti accetti, magari fra 3 anni non ti accetti più perché sei diventata grassa.
Vabbè, sono diventata grassa, ma sono stata io che mi sono portata a diventare così.
No, magari è perché è una malattia e sei diventata obesa, non lo accetti perché prima eri molto più magra, non ti va bene e siccome tutti ti prendono in giro non ti accetti più, capito?
Ma secondo me lì dipende dalla maturità della persona.
No, non è solo quello.
Se tu, quelli che sei un grasso mi prendono in giro, ma chi che mi prendono in giro? Cioè, sono grasso.
Sì, ma tu dici adesso così perché non hai questo problema.
Ma è il contrario, adesso non mi dovrei accettare, magari tra 40 anni potrebbero cambiare le cose, ma se mi accetto adesso perché non mi devo accettare tra 40 anni?
Perché non puoi
Io perché sono un po' spaventata, se posso dirlo, e non tanto contenta della mia generazione. E quello che volevo dire è che nella risposta che ho scritto ho detto che, cioè praticamente Galimberti, non so se vi ricordate, diceva che cioè, non, il disagio non è psicologico e individuale, ma è culturale e quindi collettivo. E quindi non bisogna agire sul singolo individuo, ma bisogna agire sul gruppo, in modo non psicologico ma culturale. Ah, questo è vero, e io cioè, avevo fatto anche un progetto irrealizzabile per risolvere questo problema del tramonto della cultura, perché è vero, non possiamo negarlo, sono un giovane su 10 che si interessa veramente di cultura, che legge un libro, che va a una mostra, che va a teatro, cioè quasi nessuno lo fa adesso. Cioè andiamo al cinema a vedere Garfield, non lo so, cioè questa non potete dirmi che è cultura. Quindi, vabbè, però io non sono totalmente d'accordo su questo. Secondo me il disagio, cioè Galimberti diceva che il disagio psicologico è dato dal disagio culturale. Non è totalmente vero, secondo me. E diceva inoltre che bisogna spostarsi dal punto di vista psicologico, che dice che i giovani, cioè che gli adolescenti sono in un'età di transito, che non è vero che è un'età di transito. Sbagliato. È un'età di transito, invece. Cioè, è l'età in cui noi decidiamo il nostro futuro. Cioè, se io faccio una cosa adesso nell'adolescenza, questa cosa può rimanermi per tutta la vita. Quindi non è vero che l'adolescenza non è un'età di transito. È l'età più importante della vita, invece, perché è dove noi decidiamo quasi tutta della nostra vita. E sul fatto del disagio culturale e psicologico, secondo me, cioè comunque nell'adolescenza, avere un disagio psicologico che sia conscio o inconscio è più che normale, cioè è anche giusto, perché è un'età proprio di transito in cui non sai quello che sei, non sai che cosa diventerai e stai cambiando. E quindi per la maggior parte dei giovani, soprattutto in questo periodo, in questi anni, la cultura non ha perde molto valore, e quindi nasce dal disagio psicologico e il disagio culturale. Però è anche vero che dal disagio culturale nasce anche il disagio psicologico, quindi sono due cose che vanno insieme. Secondo me non bisogna agire solo su una, ma su entrambe. Io volevo sapere se c'era qualcuno che la pensava in modo diverso dal mio.
Secondo me, oltre al disagio psicologico e culturale, c'è anche un disagio fisico. Comunque, se uno... Sì, è uguale, però comunque uno può... gli può succedere qualcosa al corpo, come l'esempio che stavate facendo prima te della Cree. Poi può succedere qualcosa al corpo, comunque qualcosa che gli può rimanere in mente. Magari cicatrici esterne non ci sono, però ci sono interne. E così può cambiare sia la psiche che magari l'interesse per la cultura.
Dovrebbero sentire molto di più questo cambiamento di carattere, crescono per esempio l'altezza, c'è chi invece magari si sente a disagio perché è troppo alto. Io ho insistito non a caso sul problema del corpo, era una provocazione, no, usando le parole, perché secondo me una delle difficoltà dell'adolescenza, poi cosa sono i giovani, qual è l'età che prendiamo in esame? Perché non ditemi che voi del biennio avete gli stessi problemi dei miei ragazzi di 18-19 anni, della quinta, no? Sono diversi. Allora dovremmo anche cercare di dare un po' un limite a questo tema. Senz'altro l'età che vivete nella scuola superiore è l'età di maggiori trasformazioni, questo sì, fisiche soprattutto, e prendere coscienza di questo non è un dato secondario, perché è l'età anche in cui si entra in rapporto con il mondo, ma è l'età in cui c'è un bisogno anche della scoperta sessuale, c'è un problema di identità, maschio, femmina, e se uno non è dentro questa identità?
Anche un ragazzo di 15 anni penso voglia scoprire il sesso, per cui cioè, nel senso, è un problema nostro come quello di quei 18 anni.
Ma se usando proprio Leopardi, una delle sue canzoni è dedicata a Saffo, poetessa intelligente, brava, capace di scrivere altre poesie, ma brutta. E lei dice, la persona che io amavo tanto non mi guarda neppure. E questa è una scoperta che comunque dobbiamo in qualche modo conteggiare nei rischi del diventare, no? Nel cambiare. Tu hai detto prima, giustamente, molte volte bisogna, cioè uno, io mi accetto, e questo problema, il problema dell'accettazione è un problema di forte dimensione nella vostra età. Cosa vuol dire accettarsi? Alto, grande, non solo, ma poi come, con gli altri come ci vogliono. Normalmente la dinamica genitori e figli, per esempio, quasi tutti mi dicono, ma sa prof, mio papà vorrebbe che... momento. E se mio figlio volesse fare un altro lavoro da quello che ho in mente io? E se... no, e poi delusione, mi hai deluso. Tipica frase che pesa tantissimo. Mi aspettavo, non mi aspettavo queste cose da te. Ma poi allargate il ragionamento tra di voi, no? Gli altri comunque ci giudicano, entriamo in rapporto.
Sì, vabbè, ma giudicare, cioè, nel senso, è lecito. Però, cioè, è lecito, nel senso, se io sono libera di dare un giudizio su qualsiasi cosa, anche su, cioè, su una persona magari in modo carino. Però sono io che poi devo saper accettare, nel senso, la critica o il giudizio in modo positivo, cioè non che poi diventa una cosa su cui farmi dei complessi magari.
Alcune persone, cioè magari se tu giudichi me, io magari su quel tuo giudizio, cioè magari posso pensarci, no? E magari dal tuo giudizio io passo a un complesso dicendo, però tu mi hai detto questo perché non mi accetti come sono, e quindi automaticamente voglio cambiare per farmi accettare da te.
Ma non è vero, perché... Ma scusi, perché io devo cambiare per una persona? Se questa persona mi vuole realmente bene, mi accetta così per come sono.
Io penso che i giovani che ci sono adesso, cioè almeno la metà dei giovani, è veramente come sembra. Perché in base a come ti vuole vedere la gente, tu ti fai vedere. Cioè, nel senso, se tu esci con un certo gruppo di persone e ti vuoi far accettare, sei capace di fare cose che tu magari da sola non faresti.
L'anno scorso qua avevamo un ragazzo in classe, per farsi accettare ha cominciato a fumare. Quindi ti faccio capire che i giovani non si fanno vedere per come sono, anzi, sono tutto il contrario, ma neanche la metà, secondo me.
Io proprio l'altro giorno ne parlavo con una ragazza mentre venivo a scuola, una ragazza di quarta, magari non so, è una saluna, però non mi ricordo come si chiama. Cioè mi ricordo il nome ma non so il cognome. E praticamente stavamo parlando perché gli diceva, io ho un sacco di amici che appunto per farsi accettare hanno iniziato a fumare così. E dicevamo, né io né lei fumiamo. Eppure non siamo mai state escluse da nessun gruppo. Per cui perché lo si fa? Cioè, nel senso, se la tua persona vale veramente, perché devi fare cose per entrare in un gruppo? Se c'è gente che non so come spiegare, che senza fare certe cose riesce a farsi ad accettare. Cioè, non so come
spiegare. È normale, cioè la società di oggi ti porta a omologarti con tutto il resto del mondo. Perché tutte le persone hanno le mutande di Armani? Perché tu hai la maglietta di Mister Bellina e ce l'ha anche qualcuna? Ma perché ce l'hanno tutti? Perché sennò tu non l'avresti comprata.
Probabilmente me l'hanno regalata, però vabbè.
Secondo me il problema principale di questo discorso che è nato adesso è il fatto che ognuno di noi non crede più in se stesso, perché se ognuno di noi credesse veramente in se stesso, in quello che vuole fare, non si vestirebbe come gli altri. Cioè adesso anche andando in giro in Duomo sono tutti vestiti uguali, cioè sono a stampino, sono fabbricati. Perché? Perché comunque vedono che ci sono quelle persone che vengono accettate bene, cioè che hanno molti amici così, e allora dicono, vabbè, loro hanno molti amici perché si vestono così, vestiamoci anche noi. E la stessa cosa secondo me è come le marche. Cioè uno può avere una cosa di Dolce Gabbana, invece l'altro può avere la stessa maglietta, magari non con i simboli di Dolce Gabbana che magari ha comprato al mercato. Cioè io preferisco la persona che l'ha comprata al mercato, perché comunque crede veramente in se stesso e non va a spendere tantissimi soldi per che cosa? Per aver attaccato un DEG. Cioè secondo me il problema è solo che noi ragazzi non abbiamo più fiducia in noi.
Se uno decide di comprarsi la maglietta di Dolce Gabbana perché ha i soldi, è libero di farlo, secondo me. Sono fatti suoi. No.
Varrebbe la pena però di avere anche un po' di ironia. Perché se tu andassi a vedere dove sono state fabbricate la maglietta che compri al mercato e quella con il marchio, ti verrebbe da ridere. perché non c'è più una scarpa che non sia fatta in Thailandia piuttosto che in Vietnam, una maglietta che sia fatta in Pakistan piuttosto che in India. Il problema delle marche è vero, è importante che in qualche modo ci si ragioni. La conoscenza, poi uno si può anche prendere uno sfizio, si può anche ridere. Secondo me dovremmo anche recuperare la capacità di ridere delle cose che ci succedono, di sdrammatizzarle. Però mi sembra che nella conclusione, la proposta di Galimberti è proprio di partire da sé e di recuperare il senso della nostra presenza, cioè quando si dice in fondo che cos'è che dobbiamo imparare insieme, c'è l'arte del vivere. L'arte del vivere è quella di riuscire, lei dice, ad accettarci, ad accettare gli altri, e soprattutto però a proporre delle cose che in qualche modo ci mettano insieme. Voi oggi state facendo un'operazione importantissima per chi la sta facendo. State costruendo un sistema di dialogo, di questo dovrete senz'altro tenere conto, ringraziando anche in questo caso voi stessi e l'insegnante che vi sta costruendo un sistema di dialogo. Poi a chi resta, resterà. Però è fondamentale.
No, che prima si diceva che noi giovani adesso siamo tutti fatti, che Alexandra diceva che noi siamo fatti tutti uguali, ci vestiamo tutti uguali, però questo non accade solo oggi, perché se andiamo a vedere anche tipo quando lei era giovane vi vestivate tutti uguali, no? Per cui cioè esiste da, cioè sì, c'erano, come adesso ci sono vari generi.
Meno, ed era meno importante.
Cioè ci sono delle cose che fanno ridere i miei studenti, quando racconto che al liceo Manzoni, uno ai miei studenti racconto, che al liceo Manzoni, uno dei licei bene di Milano, le mie compagne hanno il grembiule nero, tutte rigorosamente, e noi maschietti tutti rigorosamente la giacca. E una delle rivoluzioni quando qualcuno di noi cominciò a portare, allora si chiamavano il maglione alla Gino Paoli, questi qui, e gli insegnanti ci accettarono anche senza giacca. Sono d'accordo che ci sono, cioè, ma dovremmo imparare la storia, perché la storia ci insegna che in effetti le mode ci sono sempre state. Si va a vedere il post rivoluzione francese, le donne andavano in giro con tutte le tette fuori perché ero, in quel momento la moda era quella di farsi vedere, quindi molte cose non sono cambiate. Rimane cambiato il problema, rimane invariato la questione fondamentale, che tu sei la protagonista della tua vita. Di questo dovete riuscire a averne grande coscienza, nel bene e nel male.
Ma mi sembra molto interessante quello che sta emergendo, no? E anche per me sorprendente, perché io mi sarei aspettato che qualcuno di voi affrontasse grandi problematiche, non lo so, l'assenza di Dio, oppure non lo so, il giudizio degli adulti. E invece la cosa abbastanza significativa che emerge è la questione della relazione, un problema veramente, avete messo quindi il problema con i piedi perfettamente al posto giusto, no? Sono forse gli adulti che si fanno dei problemi identificando il problema in modo assolutamente sbagliato. Voi lo avete rimesso praticamente perfettamente al suo posto, cioè è una questione vostra, delle relazioni che intervengono tra di voi. Parrebbe quindi che il problema più grosso, almeno da quello che emerge da questa discussione, per voi il problema più grosso sia quello, come diceva prima Emilio, dell'identità, dell'appartenenza, ma soprattutto non di un'identità individuale, ma di un'identità in relazione, no? In relazione con i vostri coetanei.
Cioè, io credo a una scuola che non ti abitua a studiare per il voto perché poi dopo che metti da parte, no. Il voto è la misurazione di ciò che abbiamo fatto insieme per 10 giorni, con la grande onestà di uno dire: guardi prof, in 10 giorni ho dormito, va bene, d'accordo, perché così costruisci una comunità di dialogo, se no è un rituale. E giustamente Galimberti dice molte volte i giovani poi costruiscono i loro rituali, no? Si difendono col silenzio, con e anche col fatto passivamente di farsi bocciare. C'è un capitolo sulla scuola che secondo me i miei colleghi dovrebbero leggere tutti, però è interessante.
Per il fatto della scuola, cioè è vero il fatto che, cioè, i giovani studiano solo per il voto, cioè alcune non fanno neanche per cui, cioè non studiano proprio, il che è abbastanza preoccupante. Ma alcuni, cioè, prof, ma se non faccio questo, quanto prendo? Cioè, ma cosa te ne frega? Cioè, tu studi solo per avere l'8, arrivare a casa dalla mamma e dire, mamma, ho preso 8. Cioè, è quello il vostro scopo? Ma che senso ha? Allora non venite neanche a scuola. Dateveli da soli i voti. Cioè, io, sinceramente, vengo a scuola e imparo le cose non per andare dalla mamma e dire, mamma, ho preso 8, ma perché voglio sapere delle cose. Certo, è vero, ci sono delle cose tipo matematica di cui io non capisco niente, che non me ne frega niente, perché a me, a parte sapere fare le addizioni, le sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, nella vita non mi servirà mai la matematica. Alcune cose che facciamo non ci serviranno comunque nella vita, a meno che non decido di fare.
Sì, infatti.
A me, cioè, no,
non potete mettere tutto sul piano ciò che serve.
No, perché no, se ma non sto mettendo tutto.
Dico, guardate che insegno tre cose che non vi servono a nulla: la poesia, la filosofia e la storia. Non servono a nulla, cioè non servono. Ah, ecco. Ma non servono con l'idea che la società contemporanea ci ha proiettato. Cioè, cosa ti serve? Schiacciare un pulsante perché esce il caffè, no? Questo è il concetto oggi di servizio. La proposta, è quello che ti dicevo di Leopardi, è tu ascolti la musica per il gusto di sentirti vivo e sentire che il tuo cervello viaggia, sente, ascolta, è un fisico, perché è più bello se poi te l'ascolti andando a passeggio con un amico o un'amica insieme, poi magari provate delle sensazioni. In questo senso è servire sbagliato, no? Che abbiamo questo. Come se nella nostra società tutto deve avere un'etichetta, un prezzo e un risultato. Ci sono delle cose che non hanno un risultato immediato. Matematica magari servirà tra 15 anni a capire che. E guardate che la matematica, io non la difendo assolutamente, però è logica. Se fosse insegnata in modo diverso, per cui io quando costruisco un ragionamento filosofico uso strumenti matematici. Perché uso. Ma uso degli strumenti che si chiamano inferenza, per cui se una cosa è uguale all'altra e quella cosa è uguale a un terzo elemento, A è uguale a C, e quindi comunque comincio a ragionare, d'accordo?
Sì, no, ma non è vero, quanti hanno parlato?
Sono anni.
Ma no, ma quanto noi diciamo, cioè parlare, intervenire.
Fate parlare maschietto là, dai.
Io sto ascoltando quelli che se dopo dice qualcosa che non, di cui non sono d'accordo.
Beh, ma non è, vedi, allora, cioè sembra che voi ragazzi dobbiate rispondere solo se non siete d'accordo, cioè solo, esatto.
Se sono d'accordo con quello che dici tu, cos'è che ti devo dire?
Sì, però, cioè, nel senso, mi sembra strano che tu sia d'accordo su tutto quello che dico. Cioè, sei d'accordo sul fatto che tu vieni a scuola non per prendere. Cioè, tu vieni a scuola e non è che ti interessa solo prendere il voto, ma ti interessa anche sapere chi era Cartesio e tutto quanto. Vuoi dirmi che è così?
Sinceramente no.
Ecco, visto?
Però è una buona immagine che tu dai di te stessa, per esempio. Tu, dandoti questa immagine qui, che comunque, almeno io appena sono entrato in classe e hai detto due parole la prima lezione, ho capito subito, cioè, che persona eri. E questa è una buona immagine, cioè per esempio gente, per esempio io adesso sto qua a disegnare ascoltando, qualcuno per esempio da lì può dire, cioè lui non sta ascoltando, sta disegnando, ma io sto sentendo quello che voi dite, cioè riesco a fare due cose. E...
No?
Sì, ma anch'io, anche noi.
Soltanto una, posso leggervi un pezzetto di Galimberti che è una provocazione a noi, non a voi? E dice, chi tra gli insegnanti è consapevole che gran parte dell'apprendimento dipende non tanto dalla buona volontà, gli studenti ovviamente, quanto dall'autostima che innesca la buona volontà, cioè il fatto che voi abbiate stima di voi stessi. Chi con opportuni riconoscimenti rafforza questa autostima, primo motore della formazione culturale, ed evita di distruggerla con epiteti e derisioni, che rivolte a persone adulte porterebbero di corsa in tribunale. Cioè, l'insegnante non è quello che dice tu sei un ignorante, ma dice guarda, siamo d'accordo che tutti e due siamo ignoranti, in alcuni aspetti e tu in altri. io di certi aspetti della vostra musica non capisco nulla e sono un ignorante. Mettiamoci insieme per costruire un processo di formazione. Allora, e io dico sempre, non lo sto inventando, lo chiedete ai miei studenti. I miei studenti mi hanno aiutato moltissimo, mi hanno insegnato molto, perché mi insegnano quotidianamente i loro problemi e li cerchiamo di risolvere insieme. Mi hanno insegnato a capire meglio. Non sto insegnando come insegnavo 20 anni fa, sto cercando di capire come è necessario insegnare oggi.
Fossero tutti così.
Anche perché secondo me appunto è questo oggi che manca. Cioè io sono fortunata, dico, anche a scuola ho sempre avuto dei buoni professori, a casa secondo me ho dei genitori che secondo me sono fantastici, sono fortunata, mi ritengo di aver, cioè, fortunata di avere dei genitori così con cui posso parlare, però sono anche consapevole che ci sono ragazzi di cui, cioè, che non riescono a parlare di nessuna cosa con i suoi genitori e non capisco il motivo, cioè.
Però cercate di costruire un ambiente, cercate a maggior ragione di costruire un ambiente in cui si possa cominciare a parlare. La scuola è uno degli ambienti. Se pensate alla quarta di ore, 6 ore della vostra esistenza li passate qui dentro con i vostri compagni.
6 ore al giorno.
6 ore al giorno, sì. Per 6 giorni fanno 36 ore e non sono poche.
Io sinceramente torno a casa con le mani vuote. A parte quello che magari mi passano i professori, io dei miei compagni torno a casa mani vuote.
E con una testa,
perché, e con una testa enorme, perché alla fine non si... Non, cioè io non ho un dialogo con molte persone.
Questo è...
Con la metà.
Brava. Sono d'accordo con Valentina, io.
Sì, però questo diventa ormai un tormentone.
È un tormentone, prof. E va risolto, ma tanto... Cioè, noi abbiamo lasciato perdere, prof.
Comunque, per rispondere a Cristina, che lei dice tanti ragazzi non parlano con i genitori. Alcuni non parlano con i genitori perché magari i genitori non li capiscono, per scelta. Cioè, comunque, mia mamma, per esempio, è giovane, io posso parlarci, però, per esempio, con mio padre io non posso parlare. Ma non perché mio...
28 anni, io
ma no, ma non perché mio padre non capisce, perché sono io che non voglio parlare con mio padre. Perché per me mio padre è una figura che, non lo so, non te lo so spiegare, è una... Oh, è una figura che mi si deve toccare.
Tu presumi che lui non possa comprendere.
Esatto! No. Tieni un attimo.
No, Miki, allora, mio padre non è proprio il ritratto della gioventù. Cioè, così parlando, non dico che sia proprio il giovincello che va al Luna Park. Però mio padre di me sa tutto, no? Perché comunque sa... le cose che ho fatto con i miei amici, con i ragazzi. Ok, magari ci rimane dicendogli, sai papà, ho fatto sesso col mio ragazzo, mio padre ci è rimasto, perché comunque, vabbè, ero piccola, ok? E quindi ci è rimasto, però comunque ha saputo accettare questo fatto. Perché? Perché comunque è una cosa che prima o poi tutti fanno. Quindi pensare, cioè partire proprio in quarta dicendo... Mio padre non mi capisce perché comunque è una persona rigida. Secondo me cioè è un giudizio affrettato che comunque noi, nonostante, cioè questi giudizi già ce li portiamo con i nostri coetanei, poi ce li portiamo dietro anche coi genitori. Cioè, boh, non lo so. Poi vabbè, magari sta anche nel genitore, sì, è vero. Magari sai, è un papà che è talmente all'antica che dici, boh, non lo so.
Io, cioè, secondo me il fatto del rapporto fra figlio e genitori è una cosa molto complessa, perché è una cosa del tutto individuale. Cioè, ogni figlio ha un rapporto che non può essere uguale a nessun altro con i propri genitori. E, cioè, Cristina prima diceva ci sono alcuni che parlano, altri che non parlano. Allora, come... Può essere nel caso di Nicole, che lei non parla con suo padre per sua scelta, può essere per Nicolò, che lui non parla con suo padre perché suo padre non è capace di ascoltare. E, questo per dire, non mi ricordo più.
Io non ho detto il fatto che mio padre sia all'antica o che non... No, dico nel senso, io non ho detto che per esempio nel mio caso mio padre è all'antico, che non mi capisce. È che per me qualsiasi cosa, ma la qualsiasi, anche se io voglio chiedergli una cosa, per esempio papà mi fai una ricarica, io me la meno a chiederglielo a mio padre, infatti io con mio padre non ci parlo, cioè io non ho il dialogo con mio padre.
Ma perché è un problema?
È la mia scelta. Ma è una cosa perché...
Cioè io voglio dire...
Aspetta. Non mi fai con la lingua.
Mi dimetti. No, cioè, perché tu scegli di non parlare con tuo padre?
Ma Aspetta.
Ma perché... È un fatto, è una cosa
psicologica.
Esatto, è una cosa psicologica, è una cosa di cose che sono successe logicamente quando ero più piccola e quindi è una mia scelta. Cioè è come una ripic, non posso spiegare.
Per ripic.
Esatto.
È un po' per ripic.
Poi ti spieghi.
No, bene, mi interessa.
Beh, ma neanch'io, cioè io dico molte più cose a mia madre, cioè nel senso, non è che, perché alla fine le viene a sapere anche mio padre, perché poi alla fine si rigira e li sanno tutti in casa, tra la mia famiglia. Però diciamo che mi trovo meglio a parlare con mia madre e penso sia normale. Per cui con mio padre non è che ci faccio questi discorsoni, però se io ho bisogno di parlarle so che con mio padre posso parlare, anche se mio padre ha 58 anni, magari... Dice, magari appunto ragiona un po' all'antica e dico, ma guarda che ti sbagli perché secondo me è così, così. Per cui se ne discutiamo, non è che dico no perché lui è così allora non ci parlo.
Per noi sembra che la parola sia risolutiva. Intanto nel momento in cui non parlo con una persona comunque taglio un rapporto e quindi c'è un problema. A volte perché il rapporto non c'è, quindi non... Però è anche vero che nel momento in cui non parlo mi riduco delle possibilità, e questo è un problema che non si deve porre.
Esatto.
È ovvio che nella dinamica della famiglia il maschietto magari parla di più col papà e viceversa, ci sono delle fasi in cui ci si capisce di più e di meno. Altra riflessione è che per esempio non è detto che si debba dire tutto.
No, io infatti non...
Io ritengo, per la mia esperienza, di non assolutamente che non avrei mai detto nulla ai miei genitori di certi aspetti della mia esistenza, ma assolutamente.
Ma infatti...
Perché volevo risolvermi da soli, perché ritenevo più... Ma neanche agli amici, io non credo a questo mito dell'amicizia. Ci sono delle cose che io, come insiste su questo concetto di leopardiano di io, devo fare i conti sulle mie forze. L'amico è un elemento con cui io posso dire delle cose, a volte è più importante, magari che so, un gesto d'affetto, una carezza, un sorriso. La parola non è risolutiva.
Ma infatti...
Cioè...
Ah,
però secondo me un conto è magari non dire certi aspetti della propria vita a un amico piuttosto che a un genitore, però magari parlarne, magari non esplicitamente, non direttamente, dicendo proprio ho fatto così, 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 però avere comunque un confronto tra me e il mio genitore, tra me e il mio amico. Cioè avere anche un momento di dialogo con cui comunque confrontarsi.
E sentire due opinioni totalmente diverse. Cioè, se io parlo di un mio problema a mio padre e ne parlo con Valentina, probabilmente avranno due opinioni diverse. Ed è importante anche, cioè, sentire più opinioni.
Parlare mi rasserena, senz'altro, ma non è detto che sia l'assoluta soluzione. Cioè, l'importante è che poi comunque io sappia che certe cose le devo fare io e delle decisioni le devo prendere io.
Però magari avere un suggerimento, un consiglio, un'opinione magari di una persona con cui non hai avuto un gran bel rapporto, magari scopri che anche lui ha avuto questa tua stessa esperienza, magari può servirti e magari può aiutarti, tu da solo poi ti risolvi il problema.
Una degli elementi forti della filosofia è il concetto di dialogo. Dia in greco dire tra, logos è parola, e parola tra, e quindi gli insegnamenti di chi fa un po' di filosofia è che le cose si cercano insieme, si discutono insieme, si cercano insieme, poi però rimane il fatto che il senso di identità mi porta a dire alla fine ognuno deve decidere, cioè non posso fare una cosa per far piacere un altro, questo sì, sarebbe la cosa più sbagliata.
Ma, vabbè. No, che cioè nel senso io concordo col prof che cioè secondo me a volte alcune, magari anche delle piccole cose che magari un'altra persona direbbe subito a sua mamma o a suo miglior amico così, magari a volte è meglio se me le tengo per me, cioè ma non per qualcosa di male così, perché comunque cioè, non fa male avere degli, non dico, non è brutto dire degli scheletri nell'armadio, però dei segreti, cioè...
Vabbè, ma... Ecco, la cosa che mi sono dimenticato prima è stiamo attenti a come ci rivolgiamo agli altri anche. Io posso chiedere a una persona come va, come stai. È diverso se dico come sei ingrassata. Fate attenzione a questi messaggi. Perché uno può avere problemi, può avere una malattia, magari sta facendo una cura. Io noto che a volte è distruttivo l'approccio che abbiamo col prossimo, perché il primo elemento di accettazione è, piuttosto gli chiedo va tutto bene, gli sorrido, ed è diverso il messaggio da dirgli come sei ingrassato, come sei dimagrito, come stai bene oggi, proviamo a stare attenti molto di più a come ci rivolgiamo anche agli altri. Esperienza. Vi ringrazio dell'attenzione, mi auguro che possiate continuare così, intanto vengo ogni tanto, vado a vedere il sito di Nicola, dei vostri lavori.
Tanto ti ringraziamo perché il professor Molinari doveva andarsene a casa, è rimasto qui solo per noi, quindi grazie della disponibilità. Adesso al più presto mettiamo sul sito quello che abbiamo combinato qui oggi, è vero? E poi aspettiamo quello che viene. I tuoi studenti, se vogliono intervenire e lasciarci, benissimo. Tanto è una roba che abbiamo iniziato così, ma come andrà. L'importante appunto è quello della discussione. Va bene? Speriamo che sia venuto.
Però non doveva venire.
Ma se non lo rifacciamo, questo per pensare. Grazie a tutti.